Mashup su Radio Ticino.
E siete su Radio Ticino, l'appuntamento con Mashup. Torniamo a parlare della mucca Milka.
La mucca Milka, perché ci sono talmente tante cose da dire, ne ho qua troppe, adesso le dirò un po' a casaccio, sì. Ma allora, abbiamo detto chiaramente, le mucche non sono viola, né in Svizzera né altrove.
No. Ecco, sfatiamo questo mito.
Dell'asilo, disegnatele pure viola se vi aggrada, sì. Però insomma, le mucche normalmente non sono viola. L'idea della mucca viola è nata nel 1973, perché in realtà la Milka esiste già dal 1901 e già la carta della tavoletta era viola.
Sì.
Però ci sono stati dei pubblicitari tedeschi dell'agenzia Young & Rubicam che dovevano fare la campagna pubblicitaria. Sono andati alla Milka, cioè a vedere nella fabbrica, hanno visto tutte queste tavolette viola. Tornando a casa in treno, hanno visto delle mucche dal finestrino.
E cosa hanno detto? Uno più uno
fa viola. Fa viola. Fa mucca viola.
Sì, sì, sì. Beh, però dai, c'è un'intuizione intelligente.
No,
assurdamente intelligente.
Sì, sì. È rimasta veramente ancora nella testa di tutti e continua a avere successo la mucca viola. Allora, cosa hanno cercato di fare? La mucca nelle Alpi Svizzere, chiaramente viola, ma non vendono solo il cioccolato, ma una sorta anche di emozione assieme a sta mucca viola, quindi anche la tenerezza. Infatti alcuni slogan sono stati: osa essere tenero, della Milka, no? E poi Milka tenero dentro,
sì.
Questa più recente, ma comunque è stata così
Milka,
azzeccata.
Gordola.
Cosa vuol dire?
A tenero gordola. Vai, vai, niente.
Mamma mia, voi comunque, lo capite, sì, sì. Matteo, quando
scusami.
Fa le battute.
Vai. No.
Allora, abbiamo detto prima, salto un po' di palo in frasca perché ho tanti appunti, che la mucca si chiama Lila, no?
Sì.
La mucca Lila, da Lilla, la mucca Milka ha un nome, però in realtà le mucche non è sempre la stessa dal 73 adesso che fa le pubblicità. Quindi hanno avuto, le mucche hanno un nome, la prima che ha fatto la pubblicità si chiamava Adelaide, era originaria di Lenk nell'Oberland Bernese. Quindi abbiamo la prima.
Ok, prima
Lila,
che andasse al macello, sì, ho capito.
Non so che fine ha fatto.
Ah, non lo so, adesso
ma
per
era
dire.
Era 73, non so quanto vive una mucca.
Sì, certo,
no,
certo.
Vabbè, comunque
sì.
Lei è quella che ha lanciato poi la sua stirpe di mucche viola.
Scusa, in realtà magari non lo so io.
Vabbè, ma a proposito di mucche viola, talmente azzeccata sta pubblicità che nel 2003 un famoso esperto di marketing americano, Seth Godin, o allora sarà Godin perché è americano, vabbè, ha scritto un libro intitolato La mucca viola.
Mm-hmm.
Dentro non parla assolutamente della Milka, ma di strategie di marketing. Ma allora questo vi fa capire come il titolo del libro, cioè non è che avrà fatto a caso,
no.
È la mucca viola e come distinguersi. Aspetta, c'era un sottotitolo, se lo trovo qua, non lo trovo più.
Certo,
però...
la mucca viola comunque insomma è stata una trovata non indifferente, diciamo, di marketing per riuscire
talmente azzeccata che uno dei più degli esperti maggiori di marketing ha chiamato il suo libro, che non parla della Milka, la mucca viola. Vabbè, distinguersi in un mondo marrone era una roba del genere. Allora, un'altra curiosità. Nel 64 il colore lilla della Milka viene registrato come parte integrante del marchio. Quindi quel viola lì è
un viola proprio.
È il viola loro.
Con diritti d'autore.
Sì, è il primo colore marchio legalmente protetto in Europa. Allora, nel 2004, in una causa contro la ditta di prodori dolciari Hans Freitag, aveva usato un colore lilla come quello per il suo prodotto. Il Tribunale federale ha detto che il colore lilla poteva essere usato solo i prodotti a base di cioccolato
Nine.
Della Milka.
Nine.
Però io sono andata l'altro giorno al supermercato e ho visto una tavoletta viola, avevo già pensato di parlare la Milka. Non era mica la Milka, era Cahier.
Ok, allora, quindi se non lo fai proprio con lo stesso viola
secondo me era lo stesso, però sono andata a cercare e al momento oggi la Cahier e la Milka fanno parte dello stesso gruppo. Se la sono giocata in casa.
Possiamo dire che è un magna magna in tutti i sensi.
È un magna magna, quindi adesso il viola. E comunque in Svizzera la cioccolata Milka, cioè la tavoletta, non si vede quasi più. Mentre all'estero è un successo pazzesco. Chiedete, non so perché.
Così. E non ci hanno manco pagato.
Mashup. Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino a Mashup, ora andiamo a parlare di libri, di letteratura.
Sì, di parole anche, perché ammetto che io mi sono imbattuta in questa parola l'altro giorno mentre leggevo qualcosa su internet e non sapevo cosa fosse. Allora sono andata a vedere e adesso condivido con voi perché non sarò mica l'unica ascoltatrice di Mashup e anche in questo caso speaker, sì, che non sa cosa sono i grimori.
I grimori, non
ecco,
lo so.
No, non lo sai neanche tu, idea, vedi? No, 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 chi legge libri fantasy e magari fa videogiochi un po' fantasy forse lo sa. Però torniamo indietro, perché adesso è stato ripreso questo grimorio, sì, nella modernità, in questi, diciamo, ambiti. Ma andiamo indietro, perché era un manuale che raccoglie praticamente istruzioni per pratiche magiche, quindi incantesimi, rituali, ci sono i simboli misteriosi, formule per evocare,
sì,
non
è
so,
classico quello librone che ci sono nei film,
esatto,
quello tutto impolverato,
esatto, che okay, apri e le pagine tutte ingiallite, strani simboli, certo, e cose. Allora, la parola deriva da grimoire, che nel medioevo indicava praticamente, dal francese quindi, un libro difficile da capire, anche, sì, perché spesso era in latino, però poi con il tempo è diventato un libro di magia segreta,
okay.
Ecco, allora, tra il 400 e il 700 pare che in Europa circolassero diversi grimori, appunto, che ti promettevano di fare cose magiche. Uno dei più famosi è la Clavicola di Salomone, che è un testo molto citato, insomma, nell'ambiente, sì, diciamo così, magico, non so. E c'è una cosa curiosa: molti di questi grimori venivano attribuiti a un personaggio biblico, cioè il re Salomone. Però, allora, qui perché si diceva, secondo la tradizione, che era un personaggio molto saggio e che aveva un anello magico capace di controllare gli spiriti. Allora, nei secoli poi la gente dice, beh, se pensano che questa magia deriva dal re Salomone, il grimorio ha più peso,
certo,
cioè, e quindi praticamente era una strategia editoriale del medioevo, inventare,
marketing puro,
esatto,
sì,
non era vero, lo scrivo io, ma dico, ah, questo è del re Salomone, abbiamo ritrovato le sue formule magiche, e quindi poi erano scritti a mano e circolavano naturalmente di nascosto, non solo perché la magia può essere pericolosa, ma anche perché, diciamo, che mescolavano un po' religione, astrologia, superstizione, quindi le autorità religiose non è che le vedessero proprio,
ho capito,
di buon occhio, no? Quindi adesso invece possiamo andare più tranquilli, perché quelli nei libri, nei videogiochi, eccetera, vabbè, nessuno fa più storie, quasi nessuno, insomma, se ci sono dei grimori così nelle storie di fantasia, poi chi lo sa, troviamo un vero grimorio del re Salomone,
io, vero?
Sì, io vorrei, sì, magari a Hogwarts ce li hanno, sai.
Ah,
sai cos'è
alla biblioteca cantonale di Locarno,
ah,
se tu
vado
vai
a vedere,
sicuramente.
Dici, poi vengo qua, faccio una qualche magia in,
sì,
radio,
sì,
vediamo,
sì,
cosa,
sì,
succede.
Sì, sì, infatti, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Io wünsche Schweizerdeutsch di Fatonen präsentieren. Vabbè, i fattoni, visto che critichi il mio Schweizerdeutsch, falli tu in Schweizerdeutsch.
Schweizerdeutsch, ragazzi.
Ma che bravo!
Vabbè,
mi
dire solo
mi stupisci.
I procioni hanno 4 volte più cellule sensoriali nelle zampe rispetto alla maggior parte dei mammiferi. Questo permette loro di, in un qualche modo, vedere gli oggetti toccandoli senza guardarli.
Ma che carini i procioni!
Sì. Secondo i ricercatori, essere innamorati rende meno produttivi. Il cervello tende a distrarsi più facilmente.
Pensa uno già distrarsi. Sì, beh, sì. L'innamoramento ti manda fuori.
Nel 1999 PayPal, hai in mente PayPal per intenderci,
PayPal,
sì,
ah,
che lì,
tu fai il PayPal, no?
Fu votato come una delle peggiori idee imprenditoriali, oggi è uno dei sistemi di pagamento più usati.
In però, che anno dicevano?
1999, un fallimento.
Invece,
se senti prurito alla gola, grattati l'orecchio per farlo passare.
Oh,
perché i nervi sono collegati.
Bello, proverò.
Quindi, ripeto, prurito alla gola, orecchio da grattare. Noi non sappiamo se funziona, però
e
così
proviamo,
è.
Appena ci gratta, proviamo.
E andiamo a chiudere con l'ultimo: essere sempre alla stessa età, cioè tu puoi rimanere alla stessa età per sempre.
Mm-hmm.
Beh, la maggior parte delle persone sceglie i 36 anni.
36? Non so, non ci sono ancora arrivati.
Non so, però cioè non è troppo presto.
No,
è bella,
una bella età.
E non è troppo tardi. 36,
sì,
anni è una bella età,
ma
sei lì,
sì,
in mezzo. E hanno, in questa ricerca hanno scoperto che il 40% delle persone non tornerebbe mai ai 20 anni.
Oh.
Uno magari ci si immagina, ah, oh, che bello, vorrei tornare.
Io
ai 20
ci
anni.
Tornerei.
Tu sì?
Sì,
sì,
meraviglia.
Non lo so, nemmeno io.
Io sì, io tornerei a tutte le età.
Sì, più o meno sì.
Basta andare indietro.
Esatto, quello sì. Questo è quanto, questi erano i fattori di quest'oggi.
Mashup su Radio Ticino.
E siete su Radio Ticino, questo è l'appuntamento di Mashup. Ed ora andiamo a parlare di Nord.
No, perché ho un po' nostalgia, abbiamo fatto per tanto tempo nella stagione passata, te lo ricordi almeno, la Hygge.
Sì. Hygge
è la via alla felicità danese. Ma finito, abbiamo letto tutto il libro assieme a voi ascoltatori. Sì. Sentivo un po' la mancanza.
Posso dire una cosa? Questa cosa, che Dio la benedica davvero, il fatto che ci sia la pausa del caffè, no?
Sì, ma tu mi stai anticipando tutto. No, io sto parlando della Hygge e tu mi anticipi. Ok.
Sì, però adesso parleremo della pausa caffè. E quindi la rima che è: che Dio la benedica, no?
No, la pausa non ti caffè. Capisco. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo dalla Danimarca, andiamo in Svezia per la pausa caffè.
Sì.
Ecco, perché diciamo così, è un modo di avere. Tu mi guardi con una faccia perché non sai che. È una parola svedese. Sì. Adesso la dico lettera per lettera: F-I-K-A. Ecco, la F-I-K-A.
E che Dio la benedica, appunto.
Ecco,
sì.
Quindi al nord hanno questa cosa che non è una parolaccia,
ma è una
parola svedese, che è una filosofia di vita. Praticamente la fanno tutti i giorni, più volte al giorno, e tu mi hai già svelato cos'è la pausa caffè. Che non è una pausa così come magari si fa da noi, rubata, quell'attimo scappi, bevi il caffè, tu che torni alla scrivania.
Sì.
No, è un momento quasi ufficiale, cioè riconosciuto anche nelle aziende,
certo,
eccetera, di questa. Bevono il caffè, magari tutti assieme attorno a un tavolo. Tu fai una faccia.
Sto pensando che bisogna dedicare un momento anche alla pausa del caffè.
Ma si mangiano la girella lì svedese, quella con la cannella, e tutti assieme. E praticamente significa staccare un attimo, parlare, respirare e anche ricaricare la testa e tornare a lavorare più in forma di prima.
Ma
quindi è proprio riconosciuto.
Quindi
fa parte del lavoro,
certo,
questa pausa caffè svedese.
E
no,
infatti.
Ma non si può parlare con te. E quindi si può fare ovunque, anche in un parco, a casa, in ufficio. E c'è questa pausa caffè che potremmo vuol dire: sono qui, mi rilasso, mi godo il momento con voi altri e mi ricarico.
È proprio il momento in cui tu ti isoli dalla lunga dare storto. Dico, però per loro è un momento sacro, no?
Esatto.
Ecco,
potremmo copiarli. Ecco, sei stato fin bravo, guarda.
Sì.
Ecco,
okay.
Comunque, e la parola adesso, visto che viene da kaffi, cioè in antico svedese kaffi era caffè, se tu lo cambi fi, la fine kaffi, fi e lo sposti ka.
Sì,
e questo è il nome.
Perfetto. Ok.
Bene, buon caffè a tutti.
Buon caffè a tutti in questo caso. E voilà, insomma, ci siamo riusciti anche a parlare di questa cosa, va bene.
Mashup su Radio Ticino.